ad alta voce. Manuela Mandracchia legge La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, traduzione di Giuseppe Tavani per La nuova frontiera. Ottava puntata.
Si sentiva solo il tubare dei colombi. Mi ammazzavo a pulire i colombi. Puzzavo tutta di colombi. Colombi in terrazza, colombi in casa. Me li sognavo. La ragazza dei colombi. Costruiremo una fontana, diceva Sintetta, con colombetta in cima e un colombo in mano. Quando camminavo per la strada, diretta alla casa dei miei signori a lavorare, il tubare dei colombi mi seguiva e mi si ficcava nel cervello come un calabrone. Certe volte la signora mi parlava e io, distratta, come se la cosa non mi riguardasse, non le rispondevo. E lei mi diceva: «Ma non mi sente?» Non potevo dirle che non sentivo altro che i colombi, che sulle mani mi restava il puzzo di zolfo degli abbeveratoi, il puzzo della veccia che infilavo nelle mangiatoie, accompagnandola perché non cadesse, premendola perché ne uscisse la stessa quantità da ognuno dei forellini. Non potevo dirle che se un uovo cadeva dal covatoio a metà covata, il fetore mi faceva arretrare, anche se mi stringevo il naso con le dita. Non potevo dirle che sentivo solo le strida dei colombini che chiedevano da mangiare con tutta la furia dei loro corpi ricoperti di spunzoni gialli piantati nella carne violacea. Non potevo dirle che sentivo solo il tubare dei colombi perché li avevo dentro casa e che se lasciavo aperta la porta della stanza colombaia, i colombini si sparpagliavano per tutta casa e uscivano dal balcone sul davanti senza fermarsi come in un folle gioco. E tutto era cominciato perché ero dovuta andare a lavorare da loro. Ed ero così stanca da non avere neppure la forza, quando ci voleva, di dire di no. Non potevo dirle che non potevo lamentarmi con nessuno, che la mia disgrazia riguardava solo me, e che se per caso mi lamentavo a casa, Chimete mi diceva che gli faceva male la gamba. Non potevo dirle che i miei figli erano come fiori appassiti e che la mia casa, che era stata un paradiso, era diventata una baraonda, e la sera, quando mettevo i bambini a letto e gli alzavo la camicia facendogli dring dring sull'ombelico per farli ridere, sentivo il tubare dei colombi e avevo il naso pieno del puzzo caldo di colombino. Avevo la sensazione di puzzare tutta di colombo. Capelli, pelle, vestiti. Quando non mi vedeva nessuno, mi annusavo le braccia, mi annusavo i capelli mentre mi pettinavo, e non capivo come poteva essersi infilato nel naso quel puzzo di colombo e di colombino che quasi mi toglieva il respiro. La signora Enrichetta si intromise e disse che non avevo carattere, che lei l'avrebbe già fatta finita, che anzi non avrebbe mai accettato una cosa simile. La madre di Chimetta, che vedevo molto poco perché invecchiava rapidamente e venire a trovarci era per lei un viaggio troppo lungo e io non avevo tempo di andare da lei la domenica, un giorno si presentò perché voleva vedere i colombi. Chimetta e i bambini, quando andavano a trovarla, non troppo spesso, disse lagnandosene, le parlavano dei colombi e che presto si sarebbero arricchiti, e il bambino le diceva che i colombini gli andavano dietro e che lui e Rita gli parlavano come se fossero dei fratellini. Quando sentì il tubare che veniva dalla stanzetta, rabbrividì. Disse che una cosa del genere poteva inventarla solo suo figlio. E disse che non sapeva che li tenessimo dentro casa. La feci salire in terrazza e dalla soffitta la feci guardare giù, dal foro della botola. E le venne un giramento di testa. Può darsi che Chimette ci guadagni davvero. Quando vide lo zolfo negli abbeveratoi, disse che lo zolfo si poteva dare solo alle galline, che ai colombi gli faceva gonfiare il fegato. E mentre chiacchieravamo, i colombi erano i padroni della terrazza. Andavano, venivano, volavano, ridiscendevano, passeggiavano sul parapetto, se lo mangiavano a colpi di becco. Sembravano persone. Si lanciavano come un volo d'ombre e luci e volavano sulle nostre teste e l'ombra delle ali faceva delle macchie scure sulle nostre facce. La madre di Chimette, per spaventarli, agitava le braccia al mulinello, ma loro non la guardarono nemmeno I maschi facevano la ruota attorno alle femmine, becco proteso, becco in aria, becco a terra, coda distesa, con la punta delle ali spazzavano il pavimento. Entravano e uscivano dai covatoi e mangiavano veccia e bevevano acqua e zolfo e il fegato a posto. La madre di Chimetta, appena si fu riavuta dal giramento di testa, volle vedere i covatoi. I colombi, febbricitanti, ci guardavano con occhi vitrei, tutti becchi allineati, scuri, il profilo carnoso forato da due buchi che erano il naso. I torraioli sembravano dei re, i monaci un cuscinetto di piume, quelli a coda di tacchino si agitarono un po' e uscirono abbandonando il covatoio. «Vediamo le uova?» «No», disse la madre di Chimet. «Forse li disturbiamo. I colombi sono molto gelosi e non vogliono estranei». A una settimana esatta da quella visita, la madre di Chimet morì. La mattina venne ad avvisarci una vicina. Lasciai i bambini a casa della signora Enrichetta perché ne facesse quel che voleva e con Chimet andammo a vederla. Sul battente avevano legato un grande fiocco nero e un po' di brezza grigia di un giorno d'autunno lo faceva svolazzare. Nella camera da letto della morta c'erano tre vicine. Avevano tolto i nastri dei quattro pomi del letto e quello sulla croce. L'avevano già vestita. Le avevano messo un vestito nero con un colletto di tulle tenuto da stecche sottili e l'orlo inferiore della gonna era ornato di peluche. Ai piedi del letto c'era una grande corona di foglie verdi senza fiori. «Non si meravigli», disse una delle vicine, molto alta, muovendo le mani dalle dita lunghe e sottili. «È una corona senza fiori, come aveva sempre desiderato. Mio figlio fa il giardiniere e con lei eravamo rimaste d'accordo che se moriva prima di me voleva una corona senza fiori. Era la sua fissazione, senza fiori. Senza fiori, diceva sempre. I fiori, diceva, per le giovinette. E dicevamo che se fossi morta prima io, lei mi avrebbe fatto fare una corona di fiori di stagione, che non avrebbe fatto la pazzia di farmela fare di fiori rari o di fiori novelli. A me una corona solo di foglie mi sembrava come un grande pranzo senza dessert, ma come vedete è stata lei la prima». Chimette disse: «E adesso io che devo fare con la corona, se già ce l'ha?» «Se vuole ne paghi la metà, così avremo contribuito tutti e due». Intervenne un'altra vicina, aveva la voce rauca e disse: «Se la mia amica fosse una persona interessata, le direbbe di farsi fare un'altra corona da suo figlio, perché un carro può essere carico di corone e poi nei funerali di prima classe c'è sempre un'altra macchina per portare le corone che non entrano nella prima macchina. Dato che mio figlio è specialista in corone, la mia amica lo sa perché mio figlio glielo dice, fa anche corone di fiori artificiali e disse che faceva corone con le perline, che duravano tutta la vita. Faceva fiori di perline, camelie, rose, gigli azzurri, margherite, fiori e foglie di perline e rametti arricciati, tutti a colori tenui. E il fil di ferro in cui infilava le perline non si arrugginiva né con la pioggia né con l'aria umida di morte del cimitero». E una vicina, che era la terza, disse con voce molto triste: «Sua madre voleva una corona di foglie, pura e semplice, e disse che aveva avuto una morte come poche, una morte santa. Sembra una bambina». E la guardava con le mani incrociate sul grembiule. La madre di Chimet giaceva sul copriletto a rose rosse come una statua di cera, scalza. Le avevano unito i piedi con una grossa spilla da balia appuntata da una calza all'altra. Dissero che le avevano tolto la catena d'oro dal collo e l'anello e li diedero a Chimet. La vicina che aveva il figlio giardiniere disse che la madre di Chimet 3 o 4 giorni prima aveva avuto dei giramenti di testa molto forti e aveva detto che erano come quelli che le erano venuti il giorno dei colombi, che si era un po' spaventata e non voleva uscire di casa per paura di cadere. E mentre parlava, le passò 2 o 3 volte la mano sui capelli e disse: «Non vi pare molto ben pettinata?» E disse anche che la notte, ancora viva, si era sentita male ed era andata a bussare a casa sua e tra lei e il figlio l'avevano riportata di peso a casa perché quando volle uscire da casa loro non poteva camminare. E lei e suo figlio l'avevano messa a letto. «Vorrei averli io, i suoi capelli». La signora, dalla voce arrochita, si accostò al letto e passò la mano sulla fronte della madre di Chimet e disse che si erano accorte subito che l'anima le stava volando via. Le avevano lavato le mani e il viso e Monsignore Ladi aveva ancora fatto in tempo a farle il segno della croce. Dissero che non era stato difficile vestirla, perché da tempo aveva tutto pronto e le mostrava sempre il vestito appeso nell'armadio a una stampella con i cuscinetti perché non si deformassero le spalle. E si raccomandava in continuazione che se moriva e la vestivano loro, non le mettessero le scarpe, perché se era vero che i morti tornano al mondo, voleva tornare senza farsi sentire e senza disturbare nessuno. Chimet non sapeva come ringraziarle e la vicina che aveva il figlio giardiniere disse: «Sua madre era una persona molto benvoluta, sempre di corsa come una trottola e sempre pronta a fare i favori. Povera signora, prima di metterle il vestito le abbiamo cambiato il nastro dello scapolare. Così potrà presentarsi in cielo, se già non ci si è presentata, tutta in ordine e contenta». E la vicina che aveva parlato meno si mise a sedere. Si lisciò per bene la gonna, tenendola per le pieghe con la punta delle dita, e ci guardava. Dopo qualche minuto che nessuno parlava, disse a Chimet: «Sua madre le voleva molto bene, a lei e ai suoi figli. Ma certe volte mi diceva che il grande desiderio della sua vita sarebbe stato di avere una bambina. E la vicina che aveva il figlio giardiniere le disse che ci sono cose che è meglio non dire, soprattutto in certi momenti. Dire a un figlio quando sua madre era appena morta che la madre avrebbe preferito avere una figlia dimostrava poco giudizio». Chimet rispose che non gli raccontavano niente di nuovo, perché sua madre, quando era piccolo, per illudersi, lo vestiva da bambina e lo faceva dormire con camicie da bambina. E in quel preciso momento, senza bussare, entrò la vicina che aveva pranzato con noi il giorno di quel pranzo senza sale, con un mazzolino di violette, e disse che forse era ora di avvertire l'impresa di pompe funebri. Sia Sintet che Chimet non la smettevano di parlare dei gruppi di azione rivoluzionaria e che dovevano tornare a fare il soldato e tutto quello che era necessario. Io gli dissi: «Bene, benissimo i gruppi d'azione, molto bene, ma loro lo avevano già fatto il soldato», e dissi a Sintet di lasciare in pace Chimet, che non me lo mettesse in agitazione con i gruppi, perché di guai ne avevamo già abbastanza. E Sintet per 8 giorni non mi guardò in faccia. Un giorno venne a trovarmi: «Che c'è di male ad arruolarsi nei gruppi d'azione?» Gli risposi che i gruppi ci pensassero gli altri, quelli non sposati come lui. Io non avevo niente da dire se lui si arruolava, ma Chimet aveva già abbastanza da fare a casa sua ed era ormai troppo vecchio. Sintet disse che per Chimet sarebbe stata tutta salute, perché sarebbero andati alle Splanes a fare esercitazioni. Io gli dissi che non volevo che Chimet entrasse nei gruppi d'azione. Ero stanca. Mi ammazzavo di lavoro e tutto andava in malora. Chimet non si rendeva conto che ero io ad avere bisogno di aiuto, invece di passare la vita ad aiutare gli altri. E nessuno si accorgeva di me e tutti pretendevano sempre di più da me, come se non fossi anch'io un essere umano. E Chimet, dai a prendere altri colombi e dai a regalarli. La domenica la passava con Sintet. Aveva detto che voleva mettere un carrozzino alla moto per andare fuori tutti assieme. Lui con il bambino dietro, io nel carrozzino con la bambina. Ma, come ho detto, la domenica se ne andava con Sintet e credo che la passassero in un gruppo, come si erano messi in testa. A volte si lamentava ancora della gamba, ma la smetteva subito perché il bambino si avvolgeva la gamba con un panno e tornava in sala da pranzo facendo lo zoppo, con Rita dietro con le braccine in alto. Chimet si arrabbiava e diceva che io tiravo su le creature come figli di zingari. Un pomeriggio, mentre i bambini riposavano, suonarono al portone. 2 squilli per noi, 1 per i vicini del primo piano. Uscì sul pianerottolo a tirare la corda. Era Matteo e da sotto gridò che saliva. Appena lo vidi, capii che qualche cosa non andava. Si mise seduto in sala da pranzo e cominciò a parlare dei colombi. A lui, disse, quelli che gli piacevano di più erano quelli con una specie di cappuccio di piume dietro la testa e il collo tutto viola e verde cangiante. Diceva che un colombo senza quei riflessi non era un colombo. Io gli chiesi se aveva notato che molti di quelli con le zampe rosse avevano le unghie nere. Lui disse che le zampe rosse e le unghie nere non erano interessanti. Invece quello che gli dava da pensare era il fatto dei riflessi. Perché a seconda di dove veniva la luce le piume cambiavano e brillavano di verde o di viola? Non l'ho detto a Chimet, ma pochi giorni fa ho conosciuto un signore che ha dei colombi con la cravatta. Dissi che aveva fatto bene a non parlargliene, perché ci mancava solo che Chimette mi portasse colombi di un'altra razza. E Matteo mi disse che quella cravatta era un ciuffo di piume arricciate in mezzo al petto, una specie di strisciolina come di raso. Li chiamavano colombi cravatta di raso. E aggiunse: se Chimette non fosse tanto distratto da quel che succede, saprebbe che ci sono colombi che invece di avere il piumaggio pettinato all'ingiù, ce l'hanno pettinato all'insù, e sono i cravatta cinesi. E disse che capiva quanto doveva essere pesante curare tanti colombi e tenere i colombi in casa, che Chimette era un bravo ragazzo, ma che aveva le sue manie, e che quando Chimette gli chiedeva una cosa non sapeva dirgli di no, perché aveva un modo di fissarlo in mezzo agli occhi che lo soggiogava. Ma adesso capiva che quella botola avrebbe dovuto rifiutarsi di aprirla. Mi chiese dei bambini e quando gli dissi che dormivano, mise su una faccia così triste da spaventarmi. Gli raccontai che bambini e colombi erano come una famiglia. Colombi e bambini erano una cosa sola e che tutto era cominciato per averli dovuti lasciare soli. Io parlavo e sentivo che Matteo non mi ascoltava, era lontano, era andato via. Finché a un certo punto smisi di parlare e senza la mia voce ritrovò la sua e disse che già da una settimana non vedeva la bambina perché Griselda si era impiegata come dattilografa e aveva portato la bambina a casa dei suoi genitori e che lui non poteva vivere senza avere la bambina in casa e sapendo che Griselda si trovava con gente di tutti i tipi e la bambina fuori casa continuava a dire come se non potesse fermarsi. Alla fine mi chiese di scusarlo per essere venuto a raccontarmi i fatti suoi. Un uomo doveva essere in grado di sbrigarsela da solo, ma mi conosceva da tanto tempo e così bene che per lui ero come una sorella. E quando mi disse che mi considerava come se fossi sua sorella, sbottò a piangere. E io mi spaventai. Era la prima volta che vedevo piangere un uomo alto come un Marcantonio e con gli occhi azzurri. Quando si fu calmato un po', se ne andò in punta di piedi per non svegliare i bambini. E quando fu uscito, mi rimase dentro una sensazione strana, una pena mescolata alla dolcezza di un benessere che forse non avevo mai provato. Me ne andai in terrazza, il cielo limpido di un tramonto color fragola e i colombi ai miei piedi, le piume lisce sulle quali, quando pioveva, la pioggia scivolava via senza potervi penetrare. Di tanto in tanto un soffio di vento gli alzava le piume del collo. Due o tre si levarono in volo e contro il color fragola del tramonto erano completamente neri. La notte, invece di pensare ai colombi e alla mia stanchezza, che spesso non mi lasciava dormire, pensavo agli occhi di Matteo con quel colore di mare. Il colore del mare quando c'era il sole e con Chimette correvamo in moto e senza accorgermene pensavo a cose che mi sembrava di capire, ma che non riuscivo a capire. O imparavo cose che cominciavo appena a sapere. Il giorno dopo, a casa dei miei signori, ruppi un vaso e me lo fecero pagare come nuovo, nonostante fosse un po' incrinato. Quando arrivai a casa, carica di veccia, stanca da non poterne più, dovetti fermarmi davanti alle bilancine disegnate sul muro, che era dove mi finiva il fiato quando ero stanca. Mollai, senza motivo, un paio di sberle al bambino che si mise a piangere. E la bambina, quando lo vide piangere, si mise a piangere anche lei. Ed eravamo già in tre perché anch'io mi misi a piangere. E i colombi tubavano e quando arrivò Chimette ci trovò con la faccia rigata di lacrime e disse che gli mancava solo questo. Tutta la mattina a lucidare, a tappare i buchi dei tarli e vengo a casa e invece di trovarci pace e allegria trovo pianti e drammi e da mangiare niente. Con uno strattone afferrò i bambini e li sollevò in alto tenuti solo per un braccio e li portò così per il corridoio, su e giù, uno per mano. E io gli dissi se voleva rompergli le braccia e lui rispose che se non smettevano di piangere li avrebbe buttati giù per la strada. Per farla finita inghiottì il mio malessere, lavai il viso ai bambini e me lo lavai anch'io. E non gli dissi che avevo rotto un vaso e che me l'avevano scontato dalla paga, perché era capace di andare dai padroni e di fare una sfuriata del diavolo. Fu quel giorno che mi dissi basta. Basta con i colombi. Colombi, Veccia, abbeveratoi, covatoi, colombaia, scala da muratore, via tutto. Ma non sapevo come. Questa idea mi si mise in testa e bruciava come un tizzone. E mentre Chimette faceva colazione con le gambe attorcigliate ai pioli davanti della sedia, e all'improvviso ne storcigliò una e disse, muovendo il piede, che aveva una specie di fuoco al ginocchio che gli bruciava l'osso, io pensavo alla fine del popolo dei colombi. E tutto quel che Chimette diceva mi entrava da un orecchio e mi usciva dall'altro, come se tra un orecchio e l'altro mi si fosse improvvisamente aperto un buco. Sentivo il tizzone nel cervello, ardente e rosso. Veccia, abbeveratoi, mangiatoie, colombaia e cesta di escrementi di colombo, via tutto! Scala da muratore, sparto, palline di zolfo, occhietti rossi e zampe rosse, via tutto! Coda di tacchino, cappuccini, monaci, colombini e colombaci, via tutto! La soffitta della terrazza solo per me, la botola tappata, le sedie in soffitta, le evoluzioni dei colombi bloccate, il cesto della biancheria in terrazza, la biancheria stesa in terrazza, gli occhi rotondi e i becchi appuntiti, i riflessi color malva e quelli verde mela, via tutto! La madre di Chimette, senza volere, mi aveva suggerito il rimedio. Cominciai a frastornare i colombi mentre covavano. Approfittavo del momento in cui i bambini dopo pranzo dormivano e salivo in terrazza e molestavo i colombi. La soffitta della terrazza bruciava come un forno. Il sole di tutta la mattina si accumulava sul soffitto e lo riscaldava. E tra la febbre dei colombi e il puzzo della febbre era un vero inferno. Il colombo che stava covando, quando mi vedeva vicino a lui, alzava la testa e allungava il collo, allargava le ali, proteggeva le uova. E quando gli infilavo la mano sotto il petto, voleva beccarla. Ce n'erano di quelli che arruffavano le piume e non si muovevano. Ce n'erano che scappavano e, inquieti, aspettavano che me ne andassi per tornare nel covatoio. Un uovo di colombo è bello. Più bello di un uovo di gallina, più piccolo, fatto per entrare in una mano. Prendevo le uova del colombo che non scappava e gliele passavo sotto il naso. E il colombo, che non sapeva né di mano, né d'uovo, né niente di niente, allungava la testa, apriva il becco e tentava di beccarmi. Piccole e lisce, le uova erano calde perché erano state sotto le piume e avevano odore di piuma. Dopo qualche giorno molti covatoi erano stati abbandonati. Le uova, quiete nel loro nido di sparto, imputridivano. Imputridivano con il colombino dentro, fatto solo a metà, tutto sangue e tuorlo, e il cuore prima di tutto. Poi entravo in casa e andavo nella stanzetta. Una volta un colombo uscì volando dal buco della botola come un grido e dopo un momento infilò la testa nel buco e mi sorvegliava. Alcuni abbandonavano il covatoio con un volo pesante e restavano in terra molto nervosi. I coda di tacchino erano quelli che si difendevano di più. Per un po' di tempo smisi ed era come se non fosse successo niente. Dovevo farla finita. Invece di spaventare i colombi perché abbandonassero la covata, cominciai a prendere le uova e a scuoterle furiosamente. Aspettavo che dentro ci fosse il colombino, che gli si spaccasse la testa contro il guscio dell'uovo. I colombi covavano per 18 giorni. A metà tempo scuotevo le uova. Quanto più procedeva la covata, tanto più si irritavano. Più febbre, più voglia di beccarmi. Quando infilavo la mano sotto le piume calde, la testa e il becco del colombo cercavano la mano tra le piume e quando la mano usciva con le uova, la beccavano. Fu un periodo di sonno agitato. Dormivo con palpitazione di cuore, come quando ero piccola, e i miei genitori litigavano e poi mia madre restava triste e senza forza, seduta in un angolo. E mi svegliavo a mezzanotte, come se dentro mi tirassero con una corda, come se avessi ancora il cordone ombelicale attaccato e mi tirassero tutta per l'ombelico. E con quel tirare uscisse fuori tutto, gli occhi, le mani, le unghie, i piedi e il cuore con il canale in mezzo e un grumo di sangue coagulato. E le dita dei piedi, vivi ma come morti. Era lo stesso. Tutto veniva risucchiato un'altra volta nel nulla per il tubicino dell'ombelico che avevano fatto seccare legandolo. E attorno a questo strattone che mi portava via c'era una nuvola di piume di colombo, molle, perché nessuno si accorgesse di niente. Durò mesi mesi e mesi di sonno agitato e di distruzione di uova di colombo. Molti covavano distinto 2 o 3 giorni più del tempo di cova, aspettando. In capo a qualche mese, Chimette cominciò a brontolare e a dire che i colombi non valevano niente e sapevano solo prendere lo sparto con il becco e fare il nido, per il resto acqua puzzolente, non si capiva perché. Tutto perché io non ne potevo più, con i bambini chiusi a casa e io a lavare piatti in quell'altra casa dove nessuno sapeva fare niente, solo ficcarsi i cucchiai pieni di cibo in bocca, con un bambino che gli era venuto su macilento nonostante tutto quello che avevano fatto. E in terrazza ancora colombi che tubavano.
Manuela Mandracchia ha letto La piazza del diamante di Mercè Rodoreda, a cura di Fabiana Carobolante, con Ornella Bellucci, Jacopo De Bertoldi, Luigi Iavarone e Chiara Valerio. Tutte le puntate su Rai Play Sound. Ad alta voce è un programma Rai Radio 3.